Allora, quasi è confuso la passione per l'esperienza, no? Perché hanno detto esperto evangelicario, io non so se sono esperto evangelicario, sicuramente sono profondamente appassionato a questo strumento perché ho intuito, leggendolo, rileggendolo e poi ponendolo un po' in, vedete qua, mi sono messo un po' gli strumenti perché ci fosse stato... come dire, uno strumento elettronico che avesse già fatto questo lavoro, è come se fosse un grande file con multiconnesso, no? Perché Evangelii Gaudium è figlio di Aparecida, c'è stato già un lavoro carino fatto a Sacrofano, no? Dal punto di vista proprio della prospettiva missionaria su alcuni approfondimenti su Evangelii Gaudium, c'ho Amoris Laetitia perché anche questo c'è un suo perché nel percorso di approfondimento di Evangelii Gaudium. E c'ho la lettera di scuola, la lettera pastorale, no? Che vale pure per quest'anno, perché l'Evangelii Gaudium da subito inizia dicendo i primissimi punti, al punto 15, afferma in maniera, punto 16, pardon, quando il Papa dice proposta i limiti di questa esortazione, non è opportuno che il Papa, e già qua c'è una grande novità, non è opportuno che il Papa sostituisca gli episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si presentano nei loro territori. In questo senso avverto la necessità di procedere in una salutare decentralizzazione. Il Papa, difatti, con questo strumento ci mette, secondo me, nelle mani, più che nuovi contenuti, ci mette nelle mani uno strumento di metodo. Ci propone uno stile. Chiaro che, come qualcuno ha detto, il metodo è già contenuto. E quindi voglio dire il contenuto c'è, però se ci fate caso non è un luogo in cui lui si concentra in maniera ampia ed esaustiva su tutto lo scibile di quelli che sono i problemi della Chiesa del mondo. Lui dice ognuno a casa sua approfondisce i problemi di casa sua, come poi hanno fatto i vescovi latinoamericani col documento di Aparecida. Io mi permetto di dare, e ha dato delle indicazioni rispetto a una riforma della Chiesa in uscita, tentazioni degli operatori pastorali, no? Tutti i vari capitoletti, l'omelia e le preparazioni, quindi dando un'attenzione ai preti, l'inclusione sociale dei poveri, la pace, il dialogo sociale, eccetera, eccetera. Allora, è un'esortazione apostolica, anche questo nella gerarchia delle fonti del Magistero è importante, no? Che quelli che saranno, secondo me, spero ce ne siano altri, ma ad oggi potrebbero già essere considerati due pietre miliari che Papa Francesco lascerà alla Chiesa Cattolica in generale, guarda caso non sono due encicliche dove il Papa parla da Papa, ma sono due esortazioni apostoliche, queste Amoris Laetitia, che appunto nella gerarchia delle fonti magisteriali sono la raccolta di un pensiero generato all'interno di assemblee sinodali. Ed è bello questo, nel senso che... cioè, è significativo secondo me. Lo stesso documento di Aparecida o i documenti del CELAM sono la sintesi di momenti sinodali a più voci. Qualcuno fece notare già tempo fa, per esempio, che anche in Evangelii Gaudium, se uno fa il gioco delle citazioni, più di metà delle citazioni sono di conferenze episcopali locali dell'Oceania, dell'Africa, e non sono testi del magistero di questo papa o di altri papi o dei padri della Chiesa. Metà sono conferenze episcopali, due terzi di quello che rimane sono citazioni della Bibbia e poi dopo c'è citazione magistero precedente. Ora, io con i mezzi, perché non ho avuto il tempo stile monaci del nome della rosa di star lì a vedere, però con i mezzi che la tecnologia ci propone, mi sono divertito a contare alcune parole chiave all'interno dell'esortazione, giusto per vedere un attimo anche il gioco delle proporzioni, no? Perché è chiaro che se uno all'interno di un discorso parla sempre di qualcosa, vuol dire che questo discorso di questa qualcosa è portatore in una maniera significativa, perché non è solo un concetto lanciato là per là. E siccome il nostro cammino, il cammino che affronteremo, lo affrontiamo sotto i punti di vista, diciamo i sottopunti di vista della gioia, del regno e dello spirito, ma con questa cappa, no? Questo cielo del concetto di discepolo missionario, allora io direi che all'inizio qualche minuto lo dedico un po' a questo concetto, per come l'ho capito io, lo propone Papa Francesco. E poi dopo inseriamo il tema della gioia, però all'interno della categoria discepolo missionario, che è una categoria nuova, nel senso che discepoli e missionari si intercettano in altri documenti, evidentemente non potrebbe essere così. Ma discepolo missionario, parola unica, concetto unico, io penso che sia di conio di Papa Francesco, o comunque è da lui che parte in maniera significativa la proposizione di questo concetto. Facciamo un esempio. Nel documento di Aparecida, se prendiamo l'indice, no, sembra quasi ridondante e poco, però se uno vede l'indice, cioè nel senso uno potrebbe anche dare per scontato, no, soggetto sottinteso, a un certo punto quando uno faceva l'analisi logica diceva sono andato io soggetto sottinteso, a un certo punto a furia di dirlo, invece qui è di una, è snervante, no? Comincia, primo punto, la vita dei nostri popoli nel momento presente, zac, i discepoli missionari. Lo sguardo sulla realtà dei discepoli missionari. La vita di Gesù Cristo nei discepoli missionari, secondo capitolo. Paragrafo. La gioia di essere discepoli missionari, la gioia per annunciare il Vangelo di Gesù. E poi parla vita, famiglia, presbiterio, cioè nei sottoelenchi. La vocazione dei discepoli missionari alla santità. Quinto, la comunione dei discepoli missionari nella Chiesa. La discepoli missionari con vocazioni specifiche. E dice, attenzione, i vescovi, discepoli missionari di Cristo sommo sacerdote, presbiteri, discepoli missionari di Gesù buon pastore, diaconi permanenti, discepoli missionari di Gesù servo, fedeli laici e laiche, discepoli missionari di Gesù luce del mondo, consacrati e consacrati, discepoli missionari, testimoni del Padre. E via avanti l'itinerario formativo dei discepoli missionari, il processo di formazione dei discepoli missionari, indicazione per l'iniziazione alla vita cristiana e catechesi permanente dei discepoli missionari, i luoghi di formazione. Sembra stucchevole, ma in verità, secondo me, il fissarsi in maniera così forte è perché deve entrare nel cervello questa dimensione. Deve entrare nel cervello, deve entrare nel cervello. Ora, che cosa ci dice il Papa a riguardo, no? Alla fine, lo vediamo nelle conclusioni, sempre di Aparecida, tenete conto che a metà delle citazioni delle conferenze episcopali sono su Aparecida. Evangelii Gaudium è stata definita come la prospettiva cattolica di Aparecida, che invece parla di Latino America e Caraibi in maniera specifica. Allora, dice il Papa verso le conclusioni, no? 547 e 548. Questa quinta conferenza, memore del mandato di andare e di fare discepoli, desidera stimolare la Chiesa in America Latina e nei Caraibi a un grande impegno missionario. Non possiamo mancare in quest'ora di grazia, abbiamo bisogno di un nuovo Pentecoste. Dobbiamo andare verso le persone, le famiglie, le comunità, i popoli, per comunicare e condividere con tutti il dono dell'incontro con Cristo, che ha riempito le nostre vite di senso, di verità, di amore, di gioia e di speranza. Non possiamo rimanere tranquilli in attesa passiva dentro le nostre chiese. Urge invece correre in tutte le direzioni per proclamare che il male e la morte non hanno l'ultima parola. Che l'amore è più forte, che siamo stati liberati e salvati dalla vittoria pasquale del Signore della storia, che Egli ci convoca nella Chiesa, che vuole moltiplicare il numero dei Suoi discepoli missionari per la costruzione del Suo regno nel nostro continente. Vedete, l'idea di Chiesa in uscita, no? Qui però è declinata alla fine, dopo quasi 300 pagine di discussioni su ogni ambito del problema religioso e sociale dell'America Latina. Siamo testimoni e missionari nelle grandi città e nelle campagne, nelle montagne, nella nostra foresta, nella nostra America, in tutti gli ambienti della convivenza sociale, nei più diversi areopagi della vita pubblica delle nazioni, nella situazione estrema dell'esistenza, assumendo la nostra sollecitudine per la missione universale della Chiesa de Gentes. E qua recuperiamo da subito un'altra dimensione della categoria discepolo missionario, come si dice spesso che l'attività missionaria deve essere il paradigma dell'azione ordinaria, della pastorale ordinaria, qui il Papa lo ricorda e lo ricorderà anche in Evangelii Gaudium. E cioè, io mi devo porre come l'operatore missionario de gentis, il tecnico, lo specialista, quello che va da un'altra parte e in una parte che non è la sua, come metodo di costruzione dell'apostolato, del suo essere cristiano all'interno del posto dove vive, qui ed ora. Questo ovviamente ha una serie di considerazioni, no? Perché se uno pensa, per chi ha fatto missione, per chi è stato in missione, o per chi nel mondo missionario ha furia di vivere, no? E di ascoltare quello che succede, ha idea, no? Di che cosa significa, per esempio, l'inculturazione, cosa significa cominciare a prendere dimestichezza con nuovi cibi, nuove temperature, nuovi animali, no? Perché sai, uno abituato con gli scarafaggi, poi deve combattere con l'iguana e deve capire come si fanno a cacciare l'iguana, che non basta il DDT, insomma. Per esempio, per diventare una chiesa piena di entusiasmo, ecco che l'entusiasmo è la moltiplicazione della gioia, e di audace evangelizzatrice, dobbiamo essere nuovamente evangelizzati e discepoli fedeli. Ecco allora, discepolo, l'ho fatto partire io.
Ah, bravo, tesoro.
Discepolo missionario, ci siamo. Allora, discepolo è colui che è evangelizzato, che segue il Signore, missionario è colui che è mandato. Questa dimensione, che può essere considerata unica, ma che di fatti, se uno mette una e congiunzione e qualcos'altro, diventa nella parola discepolo missionario unica. Cioè io sono nello stesso tempo colui che segue il Signore e colui che il Signore ha mandato ad essere missionario nel posto in cui lui vive. Consapevoli della nostra responsabilità per quei battezzati che hanno abbandonato sotto una coltre di indifferenza e di obbligo della grazia al ministero pasquale, dobbiamo muoverci verso di loro. Il Papa lo farà nell'Evangelii Gaudium, anche una specie di classifica, no? Noi dobbiamo recuperare una dimensione, come dire, a 360 gradi verso tutti, però una speciale, come dire, attenzione il Papa la dà nei confronti dei battezzati, cioè di quei membri fedeli della Chiesa che però, hanno perso un po' questo fervore, no? Da recuperare perché a loro volta possano diventare discepoli missionari. Allora, questa categoria discepolo missionario appare come parola scritta 50 volte nell'Evangelii Gaudium, 6 volte invece da solo come discepolo, 27 volte come missionario, quindi se le sommiamo vediamo che comunque questa prospettiva del discepolo e del missionario è una prospettiva predominante. 120 volte appare la parola battesimo. Il Papa in questi giorni, tra l'altro, ha fatto ulteriori interventi. Non so se avete seguito quando ha detto: siamo tutti diventati cristiani e membri della Chiesa in virtù del battesimo. Nessuno nasce vescovo, prete, religioso, sposato, e la porta d'accesso è il battesimo. E il Papa tende a portare in una maniera molto significativa, tutto il discorso nella categoria base del battesimo, perché lui, come dire, anche con alcuni interventi fatti poi di commento suo ad Evangelii Gaudium o ripresi in alcune catechesi del mercoledì, lui ovviamente ha superato l'idea anche un po' antica, che c'era prima della gerarchia sugli stati di vita, no? Lui parte da una necessità, da una consapevolezza di vivere la santità del battesimo e nel battesimo in maniera radicale, che poi dopo si declina attraverso lo stato di vita a cui il Signore chiama ciascuno di noi. Per cui bisogna essere santi nel matrimonio, nella vita religiosa, nella vita ministeriale, nella vita celibataria, dappertutto. E questa è una grossa novità, è una grossa novità. Una parentesi mi preme, diciamo, aprire, perché noi spesso citiamo Vaticano II è il Vaticano II in tutto e per tutto, però comunque in alcuni rivoli di alcuni documenti o decreti ci sono ancora pensieri, come dire, che oggi sembrano anche superati, che però fa effetto leggerli, no? Perché sono i pensieri con cui la Chiesa probabilmente per più di 1000 anni ha portato avanti l'idea degli stati di vita. Quando nel decreto Optatam Totius, no? Sulla formazione dei seminaristi, parla dell'educazione alla castità, no? E dice a un certo punto che gli alunni devono, secondo la veneranda legge della Chiesa latina, eccetera, eccetera, il celibato, perché devono essere con un cuore indiviso verso Dio, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto dice che gli alunni abbiano una conveniente conoscenza dei doveri e delle dignità del matrimonio cristiano che rappresenta l'unione di Cristo con la Chiesa, ma sappiano comprendere bene la superiorità della verginità consacrata. Allora, questa idea della superiorità, del meglio, del voto che è meglio della promessa, del celibato, della promessa che comunque è meglio del matrimonio, della concupiscenza, è stato totalmente nel tempo dalla teologia superato. E il Papa, da questo punto di vista, in Amoris Laetitia, fa un richiamo che sembra in prima battuta, 162, sembra in prima battuta un richiamo ai preti o ai religiosi. In verità, se uno lo legge bene, una trasposizione, una consegna di responsabilità nei confronti dei laici profonda. Io dopo averlo letto la prima volta ho detto, ah ci picchia però, cavolo, questo che preti spesso è un po' pesante, no? Poi l'ho riletto bene, ho detto, ah ci picchia, ho detto a mia moglie, ho detto, guarda che qua il Papa sta dicendo a noi che abbiamo una responsabilità grandissima, almeno quando, proprio perché in virtù del battesimo bisogna sperimentare e testimoniare questa forma di santità. Sentite cosa dice il Papa a riguardo. Provate a immaginare questa prospettiva, stili di vita, scusate, stati di vita, no? Che sono sullo stesso piano, battesimo che ci obbliga ad essere santi a tutti e ognuno di noi deve vivere questo nella propria quotidianità. Il celibato, dice il Papa, corre il rischio di essere, sono 5 punti dal 157 al 162 dove affronta questo argomento, ma il 162 è un po' il sunto. Il celibato corre il rischio di essere una comoda solitudine che offre libertà per muoversi con autonomia, per cambiare posto, compiti e scelte, per disporre del proprio denaro, per frequentare persone diverse secondo l'attrattiva del momento. In tal caso, ecco la responsabilità. Io mi sono sentito tremare le gambe quando ho letto queste frasi, perché ho detto, ci picchia. Se qualcuno guarda un prete con questa prospettiva di santità e magari il Papa lo richiama, il Papa adesso dice alle famiglie, no? Coloro che sono stati chiamati, in tal caso rispetto alla testimonianza delle persone sposate, coloro che sono stati chiamati alla verginità possono trovare in alcune coppie di coniugi un segno chiaro della generosa e indistruttibile fedeltà di Dio alla sua alleanza, che può stimolare i loro cuori a una disponibilità più concreta e oblativa. Infatti ci sono persone sposate che mantengono la loro fedeltà, attenzione il Papa, è di una popolarità tremenda, non usa mezzi termini. Infatti ci sono persone sposate che mantengono la loro fedeltà quando il coniuge è diventato sgradevole fisicamente. E ragazzi, le corna, scusatemi, partono da qui spesso e volentieri, no? O quando non soddisfa le loro necessità, nonostante che molte occasioni li invitino all'infedeltà o all'abbandono. Una donna può curare suo marito malato e lì accanto alla croce torna a ripetere il suo sì d'amore definitivo fino alla morte. In tale amore si manifesta in modo splendido la dignità di chi ama, dignità come riflesso della carità, dal momento che è proprio della carità amare ed essere amati. Possiamo anche riscontrare in molte famiglie una capacità di servizio oblativo e tenero nei confronti dei figli difficili e persino ingrati. Questo fa di tali genitori un segno dell'amore libero e disinteressato di Gesù. Tutto ciò diventa un invito alle persone celibi perché vivono la loro dedizione per il regno con maggiore generosità e disponibilità. Oggi la secolarizzazione ha offuscato il valore di un'unione per tutta la vita e ha sminuito la ricchezza della dedizione matrimoniale, per cui occorre approfondire gli aspetti positivi dell'amore coniugale. Allora, questo cappello introduttivo è per poter dire che il discepolo missionario parte, l'investitura di essere discepoli missionari parte dal battesimo. È una consapevolezza che nasce lì. Quindi noi dobbiamo riscoprire questa dimensione battesimale. Dobbiamo riscoprire ciò che nel battesimo ci è stato consegnato. Sant'Agostino diceva, ciò che nel battesimo acquisisci di diritto, nella vita poi devi conquistarti di fatto. La vita eterna, la salvezza, va bene, però poi io come divento attivatore di quella grazia gratuita che Dio mi sta dando per compiere un servizio, per compiere un lavoro, per compiere un ministero? E all'interno di questo battesimo essere appunto evangelizzatori con gioia. E qui veniamo un po' al tema nostro. La parola gioia appare 78 volte, 5 volte riferito a citazioni al Magistero e 18 alla parola di Dio. Quindi anche questa è una parola, come dire, cult, nel senso che ne parla il titolo stesso. Ed è bello che un documento del Papa affronti l'evangelizzazione dal punto di vista della gioia, perché se uno passa in rassegna gli autori, da Gregorio, cioè dai primi fino a Charles de Foucault, cioè tutti gli autori spirituali, no, hanno sempre affrontato questo tema della gioia. Io vi cito solo una frasetta di Francesco di Sales, no? Quando dice a Filotea, la gente scredita più che può la santa devozione, dipingendo le persone devote con un vizio spiacevole, triste e tedioso, ma lo Spirito Santo e la vita dei santi ci assicurano che la vita devota è una vita dolce, felice e piacevole. Allora, tutti hanno detto sempre questo. Adesso il Papa ci invita a una prospettiva che non è appunto di lavoro in termini di contenuti, ma una prospettiva in termini di stili, cioè quello che già fate, quello che deciderete di fare a casa vostra con le vostre conferenze episcopali o nelle vostre diocesi, fatelo con questo stile, fatelo con gioia, fatelo con felicità, perché chi incontra Dio, non può che essere felice e non la felicità di un ebete, sono felice, no, la felicità che sprizza dal cuore, che sprizza dal cuore. Un altro autore, e io ogni tanto cito un po' più San Francesco per partigianeria, ma perché lo conosco meglio, un altro autore, tanto questa ammonizione è bellissima, perché Francesco d'Assisi sembra servire l'assist a Francesco di Buenos Aires rispetto a due termini che diventeranno appunto storici per la vita della Chiesa, appunto Letizia e Gioia, Gaudio. Nelle ammonizioni, che sono queste piccole riflessioni che faceva ai capitoli, no? A un certo punto dice al numero 20: Beato quel religioso che non ha giocondità e letizia se non nelle santissime parole e opere del Signore, e mediante queste conduce gli uomini all'amore di Dio, con Gaudio e letizia. Voi se pensate a questi documenti, Evangelii Gaudium, Amoris Letizia, ripescano queste due dimensioni, Gaudio e letizia, che San Francesco dice: portate le persone a questi sentimenti attraverso la vita e le parole di Lui. Ecco allora, discepolo di Gesù, missionario da Lui inviato. Molti di voi hanno avuto, chi faceva parte del gruppo di lavoro c'aveva questo testo, no? Che ha organizzato sì, la Fondazione Missio a fine del convegno missionario nazionale. Chi non ce l'ha o non lo vuole comprare, c'è un link comunque da cui si possono scaricare tutti i lavori. E c'è il filosofo Tosolini, giusto, si chiamava, che aveva fatto un lavoro, era stato chiamato durante l'estate a vedere tutti e 3.000 i questionari che erano stati mandati in giro per il mondo, ai missionari, alle chiese, ai CDM. E lui se li è lavorati e li ha riletti alla luce poi anche di Evangelii Gaudium. E lui, per esempio, ha fatto un lavoro bellissimo di sintesi e sunto, no? Su quello che è un must che il Papa alla fine del primo capitolo comincia a scrivere. E cioè a un certo punto il Papa comincia a sciolinare nella parte legata alle tentazioni degli operatori pastorali una serie di indicazioni dicendo alla fine un'esortazione: non lasciatevi rubare. Non lasciatevi rubare, non lasciatevi rubare. E lo dice anche questo qua in una maniera molto cadenzata, no? Che entra nel cervello delle persone. Per cui lui comincia dicendo: non lasciatevi rubare, non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario. E Tosolini dice: menzionato in riferimento al relativismo pratico degli operatori pastorali. All'83, non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione. Menzionati in riferimento alla psicologia della tomba che trasforma in cristiani in mummie da museo. All'86, non lasciamoci rubare la speranza, dice il Papa, contro il pericolo e la tentazione di un pessimismo scontento dei cristiani. Non lasciamoci rubare la comunità, menzionato in riferimento ai credenti che si nascondono dalla vista o scappano da un luogo all'altro senza creare vincoli profondi. Non lasciamoci rubare il Vangelo contro una fede rinchiusa nel soggettivismo o un immanentismo antropocentrico, insomma, una fede chiusa in se stessa. Non lasciamoci rubare l'amore fraterno, dice il Papa, riferito ai malcontenti che possono sorgere all'interno della comunità. Non lasciamoci rubare la forza missionaria, dice alla fine. Ora, è chiaro, lui poi fa tutto un lavoro sulla differenza, però non lasciamoci rubare, no? Da qualcuno. O non rubiamoci, insomma, fa tutto un lavoro, però leggetelo perché è interessante. Però di lui recupero due dimensioni che rispetto alla gioia vanno soffermate. Lui le chiama una la retorica delle narrazioni e l'altra l'analisi della contemporaneità. Su questo il discorso del linguaggio è fondamentale. Io ieri ho avuto una figlia a San Siro dal cardinale Pericresimandi e un'altra da 3 giorni Chierichetti a Pian dei Resinelli. Quindi due bimbe che comunque adesso a 11 anni, a 10 anni cominciano ad avere un loro abecedario della fede, no? Cominciano un po' a relazionarsi, a raccontare con i bigliettini grazie a Gesù perché cominciano ad avere una loro soggettività e mi rendo conto che già io da papà, che comunque le vedo, le conosco più o meno forse dell'animatore che le ha viste a Pian dei Resinelli, il linguaggio, il modo con cui medio alcune questioni è fondamentale. Allora, diceva Tosolini, leggendo i vari contributi che sono arrivati, si ha a volte l'impressione, sperando, dice, di non offendere nessuno, che sia in funzione di una sorta di generatore di intervento, una sorta di frullatore semantico in cui si inseriscono i documenti ecclesiali. Cioè, molto spesso noi facciamo, non dico il copia e incolla, però c'è una specie di linguaggio, come dire, tecnico, ecco, diciamo tecnico. È come se uno parlasse con un tecnico dell'Olivetti, se parlo io e gli chiedo perché non funziona la macchina fotocopiatrice, lui mi spiega che il pulsante è scollegato. Se parlano due tecnici, Mitsubishi e Olivetti, hanno tutto il loro linguaggio. E noi spesso questo linguaggio non lo usiamo solo tra di noi o nei luoghi in cui va usato, in luoghi accademici o luoghi non lo so, lo usiamo spesso anche nel mondo, il linguaggio. E il Papa dice in Evangelii Gaudium, spesso anche l'atteggiamento di chi insegna, di chi pontifica, di chi sa che è così, no? Mentre invece un atteggiamento che non è, come dire, intriso si dice. Di gioia e fa evidenziare più la parte docente, la parte didattica, che la parte invece esperienziale. E lui dice: si tratta di nuova mobilità di lavoro che appare molte volte lontana dalla vita reale, una specie di retorica che impatta con la realtà, ma da cui non rimaniamo uscire fuori. Uscire allora, forse, anche uscire da questa retorica per assumere il rischio di nuove narrazioni, anche dal punto di vista del linguaggio, cioè riuscire a raccontare in maniera nuova. Attenzione, questo è fondamentale perché molto spesso la gente critica il Papa perché pensa che sta scombinando i contenuti della Chiesa, le norme anche sul matrimonio. Il Papa non sta dicendo nulla di nuovo. Il Papa sta dicendo tutto in maniera nuova, è diverso. È il metodo, è il modo, è il linguaggio. Evangelii Gaudium, secondo me, oltre a qualche contenuto dovuto più all'aggiornamento del segno dei tempi, è un inno a, come dire, uno stile, all'assunzione di uno stile. Non è un programma. L'ha detto all'inizio, il programma ve li fate voi a casa vostra. Io vi voglio dare uno stile, che è quello appunto di riscoprire la gioia di evangelizzare. E ancora Tosolini dice, leggendo i materiali pervenuti, si ha spesso l'impressione che chi scrive si percepisca sotto assedio. Ecco perché allora qualcuno forse ha perso quest'idea di gioia. Perché se c'è qualcuno fuori dalla porta che cerca di entrare, che io cerco di rimbalzare, è chiaro che non posso essere felice, perché io al primo posto non ho comunque l'idea di come devo annunciare l'incontro con Cristo che ho avuto che mi rende felice, ma c'ho l'idea che mi devo difendere da qualcuno. Da qui la metafora, dice Tosolini, della comunità sotto assedio, no? E tre diversi comportamenti che in teoria si possono pensare quando si è sotto assedio. Il primo è rendersi o venire a patti, trattare la resa. Il secondo comportamento è resistere, attrezzarsi per resistere all'infinito, sviluppando tutti i vissuti tipici: vittimismo, chiusura, incapacità di cogliere nuovi contesti, dogmatismo. Terzo atteggiamento è uscire, sortire dall'assedio, aprire le porte, eliminare le mura, correre il rischio di camminare su spazi sconosciuti, avere il coraggio di affrontare nuove domande, nuove sfide, lasciare il centro per rischiarare la vita nelle periferie. Allora, quando si dice il discorso dei ponti, dei muri, è proprio quello. Se uno è certo della propria identità, non rischia di annacquarla, di sbiadirla, di abbassarla di tonalità di grigi, se la reputa bianca o nera, se esce nel mondo. Anzi, ha la possibilità di far vedere che questo radicalismo bianco o radicalismo nero è bello, è importante. Perché? Perché il frutto di questo, ancor prima che un annuncio anche di salvezza, è la mia gioia, che ti comunico, è la mia gioia, che condivido con te, è la mia gioia, che mi fa sentirti fratello, anche se tu mi rompi le scatole a tutte le ore e a tutti i giorni, anche se tu cerchi di importi. Vedete, adesso passeremo in rassegna in conclusione alcuni punti cardini, no? Ovviamente il primo lo prendo da Parisita perché è un po' il padre, ma poi come gli sono stati declinati l'Evangelii Gaudium. C'è un'attività di evangelizzazione che il Papa propone dove non mette al primo posto nulla di quelli che sono i contenuti che nella nostra formazione spesso e volentieri ci sono stati consegnati come contenuti della fede, no? Non c'è una prospettiva escatologica, la fine del mondo, il paradiso devi morire, non c'è una prospettiva soteriologica, la salvezza, non c'è una prospettiva catechetica. Il Papa dice: comunicate la vostra gioia. E E lo dice, attenzione, in quello che leggeremo adesso di Aparecide, in un contesto in cui invece per decenni si è posto avanti il tema della liberazione, da cui doveva dipendere tutto. Aparecide è stato anche una specie di maturità, Puebla, Medellín, Santo Domingo, hanno fatto, come dire, da cassa di risonanza di un problema mondiale forte, il grido dei poveri, e quindi un Vangelo che libera. A un certo punto, però, proprio all'inizio, che il Papa ci dà, no? Al punto 29 di Aparecida, e lui queste cose, compresa la liberazione, ce la lascia alla fine, come tutte le altre prospettive. La prima cosa, lui è come se volesse più mettere come dire, in risalto le relazioni da cui poi scaturiscono i contenuti, perché probabilmente un contenuto serio in una relazione malata, in una relazione non simmetrica, in una relazione complessa, non passa. Non passa. Se io sono antipatico alla ragazza che mi piace, ma io le posso regalare gli anelli, il fio, tutto quello che voglio, lei mi rimbalza perché gli sono antipatico. Quindi la strategia del buon, come dire, fidanzatino in pectore è quella di prima di entrare nelle grazie, no? E poi affondare con tutta l'amore che uno pensa di provare. Ma altrimenti è una strategia sbagliata. Probabilmente noi siamo stati certi che i nostri contenuti fossero giusti, però questa certezza impattava sempre in una difficoltà di relazione che col tempo, con la secolarizzazione, si è ampliata. Allora il Papa ci dice: recuperiamo questa relazione sotto il segno della gioia, no? Nella prospettiva della gioia. Dunque, la gioia che abbiamo ricevuto nell'incontro con Gesù Cristo, vedete, la gioia che abbiamo ricevuto, noi dall'incontro di Gesù possiamo aver ricevuto una promessa, una vocazione, un mandato, no? Abbiamo ricevuto questo anche, però lui dice il Papa, la gioia è la prima cosa, perché poi nella gioia si cresce nella relazione c'è la domanda, ma tu perché ti sei sposato? Ma tu perché fai questo? Ma tu chi sei? No? La gioia che abbiamo ricevuto nell'incontro con Gesù Cristo, scusate, e per chi c'era messa stamattina, per chi non c'era, qui la domanda, ma nell'esame di coscienza, oltre a verificarsi sul decalogo, la prima domanda è: ma io questo incontro con Gesù, che sicuramente c'è stato un sacco di volte, oggi l'ho avuto? Cioè la sera, prima di compieta, no, quando io faccio il mio esame di coscienza, ma io oggi l'ho incontrato? Dove? Con chi? Con che intensità? E allora le risposte del decalogo o della legge dell'amore o sulla gioia vengono conseguenti perché dice il Papa, la gioia che abbiamo ricevuto all'incontro con Gesù Cristo, che riconosciamo come figlio di Dio incarnato e redentore, desideriamo, no, parlano i vescovi, che arrivi a tutti gli uomini e tutte le donne feriti dalle avversità. Desideriamo che la gioia della buona novella del regno di Dio, di Gesù Cristo, vincitore del peccato e della morte, arrivi a quanti giacciono sui bordi delle strade, chiedendo elemosina e compassione. La gioia del discepolo, la gioia, non la formazione, la preparazione, il carisma, il ministero, la gioia del discepolo è un antidoto per un mondo intimorito dal futuro e oppresso dalla violenza e dall'odio. La gioia del discepolo non è un sentimento di benessere egoista, ah che bello, sto bene io e gli altri si arrangiano, ma una certezza che sboccia dalla fede, che rasserena il cuore e ci rende capaci di annunciare la buona notizia dell'amore di Dio. Conoscere Gesù è il regalo più bello che qualche persona possa ricevere. Averlo incontrato è stato per noi l'avvenimento più bello della nostra vita e farlo conoscere con la nostra parola e le nostre opere è la nostra soddisfazione più grande. Ecco, in questa prospettiva poi, che è la prospettiva dell'America Latina, dove poi entrano nei problemi dell'America Latina, dove poi insomma, parlano di casa loro, e il Papa ci consegna in questo documento un po' più piccolo rispetto a questo, ma per la Chiesa universale, alcune perle. Ora, della gioia vi ho detto, ne abbiamo parlato un sacco di volte e ogni pezzo si riferisce poi a come una specie di link immaginario su altri pezzi. Quindi Evangelii Gaudium è veramente un documento che si può leggere di una volata in un pomeriggio e poi ti viene voglia di rileggerlo, rileggerlo, rileggerlo perché è come se fosse un frullatore che rielabora, no? Tutti quei pezzi di frutta buoni che ne siamo stati, come come dire, abituati a dare sotto forma di una macedonia, e qui il Papa li frulla tutti insieme per poter dire: adesso li diamo sotto forma di un bel beverone zuccherato che disseta, che rinfresca e che fa fare fraternità e comunità. Abbiamo all'inizio, anche qua nel programma che ci dà il Papa, all'inizio proprio significa i primi versetti, alcune questioni fondamentali. Allora, il 25, per esempio, no? Quando dice: non ignoro che i documenti non destano lo stesso interesse che in altre epoche. Questo lo vediamo. Scola, nella lettera pastorale, ha citato qualche volta Papa Francesco con la Laudato Si', perché è l'ultimo documento del Papa, non ha mai citato Evangelii Gaudium, mai, una sola volta, ma è una ricitazione di Benedetto di un altro documento. Il che non significa che a scuola non gliene frega niente di Evangelii Gaudium, forse l'ha sottovalutato come noi abbiamo sottovalutato anche la lettera pastorale, perché nella verifica fatta dopo un anno, e scuola a Triuggio ha detto: mi rendo conto che la mia diocesi non legge la mia lettera pastorale, perché tutte le zone gli hanno detto che nessuno l'ha letta. Perché? Perché siamo messi a questa maniera. Il Papa però ci dice, no, perché poi ragazzi, non c'è tempo, ma non sta fatta per niente male rispetto ai contenuti, forse lo stile, ma ci sono contenuti molto forti che però se tu affronti con pregiudizio e con superficialità, li leggi a settembre perché il parroco ha convocato tutti e poi ti mandano a casa. Non ignoro che i documenti non destano lo stesso interesse che in altre epoche e sono rapidamente dimenticati. Ciononostante sottolineo che ciò che intendo qui esprimere ha significato programmatico, quindi lui lo annuncia, e dà le conseguenze importanti. Spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per avanzare in questo cammino di conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno. Ora non ci serve una semplice amministrazione, costruiamo in tutte le regioni della terra, in uno stato, costituiamoci uno stato permanente di missione. Il Papa lo dice, lo afferma, e a Firenze ce l'ha ricordato quando ha detto alla Chiesa italiana: non vi dico niente, fate voi, riprendete in mano Evangelii Gaudium. Rifate le cose vostre, vostre diocesi, ma con questo cono di luce, perché è quello che ci serve. Concludo con l'ultimo pezzo è quello proprio che dovrebbe darci, appunto, nella nuova pausa, uno slancio di gioia per uscire saltando, perché il Papa è veramente una persona molto concreta, molto, molto, molto pratica, però parla proprio, ve lo dico subito, va, così almeno cominciamo a saltare. Cioè, quando lui parla di tutto, di tutte queste sfide, di tutte queste tentazioni, alla fine di quel capitolo, lui non è appunto un sempliciotto, è una persona molto seria, sa che ci sono un sacco di problemi, ma come dicevo, ha intuito che c'è questa, come dire, mediazione dell'annuncio attraverso una vita gioiosa, una vita di gioia, che può essere invece la chiave di volta per poter, quando dice: rispetto all'ecumenismo, non parlate della Trinità, il Filioque, mettetevi insieme e fate qualcosa. E poi dopo parliamo dei problemi teologici. Se vi mettete insieme e fate qualcosa, conoscete una persona simpatica, fai merenda, cioè nella relazione nasce tutto e tu una relazione la puoi instaurare se c'è un clima bello. Il Papa dice alla fine: le sfide esistono per essere superate, cioè nessuno dice che non ci sono, però no, mia nonna diceva: non c'è rimedio fuorché alla morte. Nel senso, anzi, per noi nemmeno, perché c'è rimedio alla morte, perché andiamo in paradiso, quindi speriamo. Le sfide esistono per essere superate. Siamo realisti, ma senza perdere l'allegria. Cioè, siamo realisti, nel senso, va bene, abbiamo un sacco di... non ci sono i preti, le famiglie si dividono, non si sposano più, i sacramenti... per l'amor del cielo, non posso suonare le campane, se no mi fanno causa. Cioè, va bene, i problemi esistono, no? Dice, però non perdiamo l'allegria, l'audacia... quindi anche il coraggio e la dedizione piena di speranza. Punto esclamativo. Pausa. Non lasciamoci rubare la forza missionaria. Ecco, io penso che il messaggio centrale di questa lettera, relativamente alla gioia, è proprio il suggerimento di una, come dire, chiave di mediazione, di un nuovo linguaggio, una nuova grammatica, chiamatela come volete, però il Papa dice: se partiamo da essere felici, perché non possiamo non esserlo avendo incontrato Gesù, e comunichiamo agli altri, prima che delle nostre certezze, verità, devozioni, religiosità e sentimenti, comunichiamo questa gioia, sicuramente saremo ascoltati, sicuramente vivremo in relazione pacifica con queste persone e volendo Dio probabilmente faremo ulteriori discepoli missionari, tra i battezzati che si sono raffreddati e tra quelli che magari non conoscono ancora Gesù.